stato chiesto se di questo convegno gli atti rimanevano sotto forma cartacea, sotto forma audio o video. Allora vi dico subito che noi adesso andremo in diretta su internet, per cui da qualunque parte del mondo potranno seguire le nostre relazioni, e quindi basta collegarsi a questo sito. Quindi qualcuno mi ha chiesto come fare perché i parenti e gli amici potessero partecipare. Quindi vi leggo www.livestream.com/cursillos Italia. Allora, live stream, detto in maccheronico. Ma io purtroppo non ho... Allora, Livorno, Imola, Verona, Empoli. Allora, se fate i bravi, facciamo lo spelling. Allora, www, fin qua ci arriviamo. Livorno, Imola, Verona, Empoli, Savona, Torino, Roma, Empoli, Ancona, Milano. .com. Poi la barretta inclinata. / Cursillos Italia, penso che lo spelling non sia necessario, no? Benissimo, allora, su questo sito si può vedere in diretta in questo momento quello che sta succedendo, quindi saranno tutte le relazioni saranno visibili, e non solo, ma saranno anche registrate, per cui anche successivamente, facendo l'accesso a questo sito, così come è indicato, noi avremo la possibilità di andare a rivedere e riascoltare le relazioni. Potentissimi mezzi messi a disposizione dalla tecnologia.
Allora, io personalmente, ma penso di interpretare un po' il desiderio di tutti, voglio ringraziare Don Pietro Antonio per la sua bella omelia, per l'illuminazione che ci ha dato. Io personalmente, ripeto, non avevo mai sentito un'interpretazione di questo brano di Vangelo sotto questa luce, sì. E anche perché penso che è un rischio che corriamo un po' tutti, essere molto Marta e poco Maria. Ecco, allora, inutile, no? Mi è piaciuto molto il paragone della rosa, la nostra rosa. Ecco, grazie, Don Pietro Ruggero. Anche perché io lo ricordo tanti anni fa, ci conosciamo, e ancora c'ho il ricordo della sua relazione sulla speranza. E proprio da tanti anni ancora ricordo le sue parole. Ecco, Armando.
Funziona? Va bene. Don Pietro Antonio Ruggero è della diocesi di Nicosia, ha fatto il Cursillo nel 1994, mi sembra, ancora da diacono. Nel 95 è stato ordinato sacerdote e dal 95 è nella parrocchia di Troina, dove molti o alcuni conoscono la posizione geografica. È stato per 3 anni o 4 animatore spirituale del territorio 1, dal 98 al 2002. Ha fatto parte della commissione per lo statuto e per il regolamento, assieme ad Don Ubaldo come sacerdote, e ha dedicato per quegli anni per il movimento del Consiglio. Poi le vie del Signore sono infinite e perciò ha preso anche tante altre strade ed è impegnato ovunque, credo. È difficile anche dire cosa fa o d'altro, penso faccia il prete e poi fa anche qualcos'altro. è responsabile anche nella sua diocesi, so che ha lavorato per il sinodo diocesano e anche altre attività. Casomai se lui poi ha la possibilità ce lo dice. So che ha qualche laurea, oltre alla prima, ed è impegnato, credo, anche a girare il mondo per portare, penso, la buona notizia in un modo anche diverso. Non so se devo dire qualcos'altro. Io lo ringrazio anche personalmente a nome di tutto il coordinamento nazionale per aver accolto l'invito di essere qui con noi e solo per fare la relazione, perché poi è venuto via da un impegno che aveva ieri e deve tornare questa sera, perciò lo ringraziamo prima. Don Francesco, che è del suo territorio, dirà anche.
Non aggiungo un altro, soltanto una battuta di una di voi. Mi disse: come mai durante la messa non aveva in testa quel cappellino rosso? Non ha l'età ancora per fare il vescovo.
Bene, io vi sono grato di quello che avete detto presentandomi. Sì, so che molte cose non sono vere, però in questa occasione si fa così e quindi è giusto che sia così. E poi, insieme a questo, dico che a Don Micino soprattutto, dico che il male non si augura a nessuno. Vent'anni fa magari, ma oggi il male non si augura a nessuno. Bene, io, se ho capito bene la committenza, quando Armando mi ha telefonato e poi ci siamo intrattenuti un attimo a tentare di comprendere di che cosa bisognava che io trattassi, e mi ha detto, soprattutto di chi mi seguirà in queste relazioni, i temi che affronterà, e quindi lo spazio che mi è stato in qualche modo consegnato è uno spazio, diciamo, tipicamente evangelico, biblico, cioè il taglio che io devo dare a questo mio intervento iniziale è mostrare la figura di Gesù con due scopi fondamentali. Il primo scopo non è quello di imitarlo, il primo scopo è quello di innamorarsene di più. Punto. Io tento di presentare il volto umano di Cristo con l'unico scopo di suscitare nei cuori di chi ascolta un sussulto in più d'amore verso di Lui. Fatto questo, l'imitazione, semmai fosse ancora necessaria, dopo che uno si è innamorato, quando si innamora poi tutto viene da sé, ma l'imitazione, semmai ancora fosse necessaria, la possiamo trarre poi da questo identikit che io tento di tracciare. Avendo anche presente che in quello che diremo del nostro Signore e Maestro possiamo trovare gli strumenti più significativi, più veri, per accostare gli ambienti. Cioè, è Lui che ci dice come si fa. Almeno dobbiamo, come dire, dispensarci a prioristicamente da una tentazione di sostituirlo con altri maestri. Oggi assistiamo in questa bella e allegra confusione nella quale vive il mondo contemporaneo, che con facilità anche noi cristiani ce ne andiamo alla scuola di altri maestri. Questo è un peccato grave di cui accusarsi. Noi abbiamo un solo maestro. Sul senso della vita e della morte, sul significato e la bellezza dell'Eucarestia, sull'incomparabile e stupenda vicenda della Chiesa, sul significato della sofferenza, non andiamo a scuola da nessuno. Non abbiamo bisogno di nessuno che ci spieghi queste cose. Noi ascoltiamo tutti quando ci dicono come fare, se lo faranno, il ponte sullo stretto. Ascoltiamo tutti quando analizzano il mondo contemporaneo che è pieno di sventure, ascoltiamo tutti quando ci dicono i progressi della scienza, ma sul significato della vita e della morte noi non andiamo a scuola da nessuno. Uno solo è il nostro Signore. ricorderanno loro come alcuni tempi fa c'era una trasmissione dove era, il titolo era Il senso della vita e il significato era che la vita non ha senso. Noi su questo non andiamo a scuola da nessuno. Allora ogni volta che noi ci accostiamo al Signore, ci accostiamo con quel timore e amore di chi ci rivela la pienezza dell'uomo, perché dice il Concilio, chi segue Cristo, l'uomo perfetto, si fa lui pure più uomo. E Gesù è venuto a svelare l'uomo all'uomo, quindi seguendo lui le altre ricette li ascoltiamo, ma sempre con quella serenità di cuore che la verità ci viene da Gesù. E allora trattiamo, o meglio, cerchiamo di tratteggiare questo identikit, e lo farei in 5 punti. Mi dispiace dire che di Gesù faccio l'identikit, ma d'altra parte lui stesso si è paragonato a un ladro, e quindi come il ladro viene di notte. Allora possiamo dire che se facciamo l'identikit il nostro Signore Maestro non ce ne abbia. E si tratta di, infatti, di rintracciare la fisionomia di un ricercato. Ricercato per il desiderio di vederlo, ricercato dalla nostra speranza, ricercato dal nostro amore. Cristo è un ricercato. Oggi, come ormai, Cristo è un ricercato, anche tacitamente, anche senza saperlo. Il mondo continua a invocare il Vangelo. E noi di questo ricercato vogliamo raccogliere 5 aspetti, che poi sono 5 note del modo nel quale lui accosta gli ambienti. Innanzitutto il suo aspetto esteriore, il suo modo di vestire, diverso da quello di Giovanni, che è un modo di vestire essenziale, penitente e trascurato. Il Signore indossa abiti lunghi con i fiocchi e un lungo mantello, tanto che una donna cerca di acchiapparlo per il mantello. Una tunica tutta d'un pezzo, che un giorno litigheranno pure per dividerla. Rimprovera ai farisei la vanità, ma lui veste con una eleganza straordinaria. Non si è mai passato per la sua testa di confondere la povertà con la miseria, di confondere l'essenzialità con l'essere scialbi e trascurati. Ha una signorilità nel suo vestire, tanto che istintivamente tutti lo chiamano Signore. E dopo che parla non possono fare a meno che chiamarlo Maestro. Frequenta pastori, braccianti agricoli, ma non disdegna di stare insieme a scribi e farisei, che erano i dotti e i politici del tempo. Dice che gli umili sono i primi della classe, ma non ritiene tempo perso passare una notte a discutere con un uomo di cultura come Nicodemo. Tra i suoi amici c'è Giuseppe d'Arimatea, che è proprietario del Cenacolo. Poi c'è la moglie del primo ministro, Giovanna, Maria, che possedeva un vaso di 300 denari, cioè il Signore è amico dei ricchi. Questa cosa che il Signore è amico dei poveri faremo bene a dimenticarcela. Il Signore è amico degli uomini, siano essi ricchi o poveri, buoni o cattivi, peccatori o santi, è trascinato da una forza impareggiabile nei confronti di tutti gli uomini. Sì, ma preferisce i poveri. No, è diverso, i poveri preferiscono lui perché non hanno tanti orpelli appresso e fanno più in fretta ad andarci dietro. E non è lui che preferisce i poveri. E per cui si trova sempre circondato dai poveri. Ma parla con Nicodemo, sta con Giuseppe d'Arimatea, gli presta persino il sepolcro e non disdegna di intrattenersi con i grandi del suo tempo. Una signorilità e un modo d'essere e che non lo collocano mai da una parte, ma sa stare sempre da tutte le parti. E quando sembra che sta da una parte, è soltanto perché ha capito più degli altri, lo vedremo più avanti. Gode di buona salute. Si alza presto la mattina, in momenti particolarmente impegnativi non esita a vegliare per tutta la notte, spesso non ha tempo di mangiare fino a notte fonda, perché andava e veniva gente. Appena si apparta, subito lo vanno a disturbare, ma lui ci tiene molto a curare la sua salute. Pare che abbia sentito in anticipo quello che poi dirà Gregorio di Nazianzo: non dare tutto quello che hai e non dire tutto quello che sai. Non dare tutto quello che hai a una parte che tiene per sé. Spendersi fino a togliersi la vita non è imitarlo. Non giova. D'altra parte la nostra vita, anche quando si perde e quando si smarrisce la salute, non giova all'altro, per nulla, e non giova neanche a noi, e non giova per il paradiso, perché per essere martiri, dice Benedetto XIV, de beatorum canonizzationem, ci vuole il carnefice, e nel caso in cui uno perde la salute, per l'apostolato non c'è il carnefice, quindi non siamo neanche martiri. È un grande camminatore, taglia chilometri durante la sua vita. La bellezza della sua voce, che conosce tutte le modulazioni, il parlare sottovoce con Nicodemo di notte per non disturbare gli altri, il cantare le beatitudini perché non c'erano i microfoni e pare che dall'alto del monte li abbia cantate per poter arrivare più lontano con la potenza del suono, la dolcezza nel predicare, nel consolare o nel dire: donna, nessuno t'ha condannato, neanch'io. Una donna lo apprezza così in mezzo alla folla nel suo aspetto quasi fisico che Gesù sente l'esigenza di riportarla ad una dimensione spirituale. Quella donna che dice: beato il seno che t'ha allattato, mica voleva tessere le lodi del Figlio di Dio. Diceva: sei una persona bella e quando parli affascini. E Gesù dice: non guardare queste cose, guarda piuttosto alla parola di Dio. La sua voce non era impassibile, è piena di compassione e sospira davanti all'incomprensione. Incanta Maria di Betania e con potere annuncia la verità, tanto che i suoi avversari dicono: nessuno mai ha parlato così. Sa anche gridare e sa anche singhiozzare. I suoi occhi sono magnetici, chi li ha visti non si dimenticano più. 2000 anni fa e anche ora, se per sbaglio ti è capitata la disgrazia di incrociare il suo sguardo in qualche evento della vita, farai di tutto, tenterai di scansarlo, ma non te lo toglierai di dosso mai. È per questo, fratelli, che spesso gli altri ce l'hanno con noi, perché hanno incontrato lo sguardo di Cristo. Non lo vogliono seguire e se la prendono con noi perché ci pensano che siamo rappresentanti di una vita che non esiste. E allora se la prendono con i cristiani, ma è perché con lo sguardo non riescono a scrollarlo di dosso. Gli occhi di Gesù sono magnetici, fissa Pietro. E il primo Papa si pente e si mette a piangere. Con buona pace per i vescovi nel Signore, nel Vangelo, non abbiamo grandi fallimenti del Maestro, almeno nella sua opera d'apostolato, seppur muore come un fallito, l'unico fallimento è quando parla con un giovane. Beh, buona pace per la pastorale giovanile, ma l'unico giovane che incontra, di cui ci dà notizie il Vangelo, ci prova, il giovane gira i tacchi e se ne va. E Gesù? Fissatolo, lo amò, emblepsen, dice il testo greco. È uno sguardo magnetico che va al di là della scelta che l'altro compie. Può restare o andare, lui legge nel cuore, attrae a sé e lega a sé inscindibilmente. Anche se l'altro poi se ne andrà, resta per lui una persona profondamente amata. egli non ama chi lo segue, egli ama chi incontra, anche chi poi decide di non seguirlo più. Ha una capacità di guardare attorno, direbbero i psicologi, un'attenzione distribuita impressionante, per rimproverare, per chiamare l'attenzione, per fissare da muto gli occhi degli altri. Ma soprattutto il suo sguardo, che fissa il cuore di ciascuno, emblepsen, cioè entra dentro, che guarda chi gli sta attorno, ha una capacità di guardare in alto impressionante. Alzati gli occhi al cielo. Ogni volta che quest'uomo guardava verso l'alto, pare che i cieli si aprivano. E parlava col Padre a tu per tu. Questo guardare verso l'alto non è soltanto per cercare il Padre, ma è anche per cercare chi scappa. Allora guardò e disse: Zaccheo, scendi. Stasera mi fermo a casa tua. Ci appare dunque un maestro che veramente è figlio della tota pulcra, della tutta bella di Maria. E lui è uno splendore, nell'agire signorile, nel vestire nobile, nel parlare, nel guardare. Ci illumina tutto questo un'espressione che Dostoevskij dirà più avanti: la bellezza salverà il mondo. Fratelli, primo strumento per evangelizzare è pensare, agire, proporre cose belle, affascinanti. Il male ha una capacità di affascinare, di attirare, di incantare, che è impressionante. E noi, se dobbiamo combattere questa buona battaglia, la dobbiamo combattere mettendo in campo tutta la bellezza del Maestro. Ambienti, indico anche gli ambienti concreti, ambienti belli, sale accoglienti, chiese belle, sacrestie ordinate, incontri belli, festosi, dove si possa percepire la bellezza che mi attrae e che mi trae fuori da tutto il brutto che mi circonda. Saper modulare la bellezza e andare incontro all'uomo di oggi. Sant'Ambrogio diceva a Valentiniano, quando andava a fare la visita, che era l'imperatore, Valentiniano diceva: tu non mi incanti, io già chi mi incanta. Tu non mi incanti, io già chi mi incanta. Avere questa certezza nel cuore che noi siamo incantati dalla bellezza del Signore. La Chiesa sempre badato, nonostante qualche eccesso, ma poi sempre badato, a non lasciarsi prendere, e purtroppo ultimamente a questo ci assistiamo, a non lasciarsi prendere la mano da una mania dove si finisce per mettere da parte il bello. Si entra nella Cappella Sistina e si resta con la bocca aperta. Si guarda la Pietà di Michelangelo e si resta stravaganti. E se qualcuno venisse in mente di far pagare alla bellezza il tributo della povertà, ha sbagliato strada, perché la vera povertà ha una bellezza e un fascino impressionante. La vera povertà è bella. E comunque, tra parentesi, va sempre vissuta sulla propria persona e mai applicata né sugli altri né sugli ambienti. A Francesco, che tornava con il fratello e con l'amico da Roma, e l'amico che si lamentava dicendo: però padre Francesco, che lusso che abbiamo visto, come può la Chiesa di Cristo? E Francesco taceva. Arrivati a Rivotorto, Francesco si diede da fare per capire dove andava a dormire quel frate, e appena vide che c'era la paglia, andò e tolse la paglia dal giaciglio e dice: perché? E guarda, io dal Papa non ci posso tornare, c'è molta strada. Se ci torno non mi ascolta, cominciamo con te. Capì in quell'occasione che la povertà non mi ha predicata, l'ho vissuto. E la povertà vera è bella, ha una dignità impressionante. Recuperare questo significa bellezza di ambienti, di linguaggi, bellezza di tutto. senza, fratelli, imitare il mondo mai in questo, perché il Signore ci ha dato la chiave della bellezza, la pienezza della Gerusalemme celeste. Mai, mai cedere a imitare il mondo. Ricordo, mentre ero seduto accanto al Vescovo, durante un pontificale, che una preghiera dei fedeli dice: Signore, facci ricordare che siamo mandati agli uomini di questo tempo. Venisse mai in mente che qualcuno evangelizza i carolingi? Ti preghiamo per gli uomini di oggi. Chissà se qualcuno stamattina ha raccomandato nelle lodi gli assiro-babilonesi. Sono quelle espressioni che prendiamo in prestito dal mondo, oggi, gli uomini del tempo, ma non hanno senso, non hanno senso. In italiano non hanno senso. La bellezza di un linguaggio, il nostro, quello del Vangelo, che ha parlato a tutti, a tutte le culture, senza prendere in prestito manie di frasi o di espressioni. Dobbiamo monitorare, ora si finisce per monitorare anche le zecche del cane. Perché è bello così, dobbiamo monitorare, stiamo facendo uno studio, ma mangia più una fetta di carne che ossigena il cervello. E cerca di far palpitare il Vangelo, sì con la vita, ma anche col linguaggio. Beati i misericordiosi, il cuore si apre. Nelle tue mani consegno il mio spirito. Così chiamava Gesù la morte. Aveva un modo di parlare che catturava tutti. Il suo, dunque, aspetto fisico, il suo aspetto esteriore, ci consegna la legge della bellezza. La sua intelligenza. Sono 5 i punti, così quando arrivo al quarto ho tirato un sospiro di sollievo. Sono 5, e questo è il secondo, la sua intelligenza. Entriamo per un attimo più nella sua mente, pur sapendo che è un mistero il Signore, come è un mistero ogni uomo. Ma appare la sua straordinaria chiarezza di idee. Non c'è mai nel Vangelo, mai, nessuna civetteria o arrendevolezza di quella contemporanea. Mi pare, se non ti disturbo, secondo me, a quanto io posso capire, no, amate i nemici. Non se ci riuscite, dice amate i nemici. Il suo parlare è un parlare così assertivo, si dice, utilizzando un termine italiano, assertivo, che se tu non fossi convinto della bontà di quello che dice, resteresti indisposto da come lo dice. E oggi invece da tutte le parti abbiamo certezza, e la Chiesa che ha l'unica certezza, il Signore l'ha revocata in incertezza. Guardate, io tra poco prendo l'aereo, la compagnia mica mi dice nel biglietto: sai, gentile cliente, forse può anche precipitare. No, la compagnia è sicura che io arriverò a Catania. Beh, noi quando parliamo delle cose di Dio, forse può essere che, mi pare, con tanto rispetto, perché se no l'altro ci dice intollerante. No, se non me lo fai dire, sei intollerante tu. Io devo poter dire quello che il Maestro mi ha detto. Ha una chiarezza di idee il Signore che è impressionante, disarmante. Si rischia persino di restare irritati, se non fossimo conquistati dalla verità delle cose che dice. La sua capacità e la sua intelligenza lo conduce a parlare di 10.000 cose. Gesù parla di tutto. Però, se aprite il Vangelo a caso, così ad occhi chiusi, aprite un Vangelo, mettete il dito in una pagina, o a destra o a sinistra. In quella pagina, leggetela, parla di tutto, però sempre attorno a due cose. Il Padre, il Regno. Il Padre mio è, il Regno dei Cieli è. Sempre, sempre. Ha una chiarezza di idee dove far ruotare tutto attorno a questi due principi, il Padre e il Regno e il Padre. Certe nostre mie omelie, si sa da dove partono, non si sa dove arrivano. La Chiesa ortodossa dice il credo prima della consacrazione, perché bisogna rinnovare la fede per celebrare il mistero. Noi lo diciamo dopo l'omelia per conservare la fede dopo quello che abbiamo ascoltato. Perché altro che chiarezza di idee, altro che limpidezza di discorso, viene da perdere la fede. Alcune volte veramente E il Signore niente di tutto questo, nulla di queste gentilezze che non hanno nulla a che vedere, perché quando si parla delle cose serie della vita non ci può essere gentilezza. Ci vuole chiarezza innanzitutto, verità. Annunciare il Vangelo sapendo che siamo dalla parte della verità, non siamo dalla parte del forse. Se mi permetti, non sono sicuro, ma chi lo sa se non ti disturbo? No. Il Padre è il regno, il suo pensiero non è mai frammentario. Vai. In Gesù è assente ogni alto, incomprensibile discorso come quello dei pensatori che vogliono far capire che sanno tante cose e invece non sanno nulla. Quando tu leggi un libro e non lo capisci, non dubitare della tua intelligenza. Dubita della capacità di chi l'ha scritto. Perché figlio mio, se lui va in giro con questi libri, chi li leggerà mai? Ma il Signore parla delle cose, vi sono venuto a rivelarvi le cose nascoste, quello che il Padre mi ha detto, ci parla delle catarratte della vita, degli abissi della storia, di quello che c'era avanti che il mondo fosse, ci parla cose che occhio non vide, orecchio non udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, ma in una maniera che uno dice, ma io l'ho capito. Gli altri ci parlano delle sciocchezze di questo mondo e dici, non ci ho capito niente, che voleva dire? No, non è presente nella sua intelligenza e nel suo pensiero questa voglia di essere difficile, anzi, è attento, molto attento alla vita quotidiana, al bambino che fa i capricci, al vicino scocciatore che non si rassegna finché non ottiene quello che chiede, mondo è stato e mondo è, alla donna che non si rassegna perché una moneta è scivolata sotto i mobili, alla partoriente che soffre ma poi dimentica il dolore, ai servi che si danno alla bella vita quando il padrone non c'è, agli amministratori disonesti, ai banchieri che chiedono interessi eccessivi, al ladro che si presenta all'improvviso, è difficile che uno riceva una lettera e dice, gentile ditta, domani pensiamo di visitare i vostri magazzini tra le 5 e le 6. Il ladro viene sempre all'improvviso, al viandante che incappa nei briganti, alle filastrocche cantate dai bambini che non hanno senso, ma lui attento e li memorizza, come quelle che dicevamo quando eravamo, madama, dovrei avere 5 figli, madama, non vogliono dire niente, ma Gesù li memorizza, vi abbiamo suonato con il flauto, non avete ballato, vi abbiamo cantato il lamento, non avete pianto, lui memorizza anche le filastrocche. Alle cose più semplici sono utilizzate per le sue prediche, i bicchieri, i piatti da lavare, la lucerna, il lucerniere, il sale da usare in cucina, il bicchiere d'acqua fresca, il vino vecchio che è più buono del nuovo, i fiori di campo, il seme, il vestito rattoppato, la cruna degli aghi, i danni provocati dalle tarme, la rete dei pescatori, la pecora smarrita. Non ha nessuna somiglianza con l'ideologo incartato nelle sue ideologie. Egli con la sua intelligenza parla un linguaggio limpido e comprensibile. Tommaso d'Aquino dirà la sua è un'intelligenza d'amore. Perché chi è intelligente non ragiona e chi ragiona non è intelligente. È vero, fratelli, se ci pensiamo. Se io telefono, se più tardi io mi faccio male a un piede e poi telefono a mia mamma che si trova in Sicilia, senza che sa niente, che ha visto niente, dal tono della voce mi dice che hai. Poi non me lo sa spiegare, quella è intelligenza d'amore. Intus ligere, leggere dentro. Dio non ragiona per questo, perché Dio legge dentro. Quando dicevano a Basilio Magno, ma la cardiognosia, cioè la lettura del cuore, è un miracolo, no? Se hai il cuore puro, leggi il cuore dell'altro. Così il ragazzino dice a San Giovanni Bosco, padre posso andare a Torino a confessarmi? E San Giovanni dice, sì sì, purché non dimentichi quel peccato. E il ragazzo dice, allora non ci vado più. È la cardiognosia, padre Pio ricorda i peccati che tu ti sei dimenticato, la lettura del cuore, l'intelligenza d'amore. Entrare nel cuore dell'altro, entrarci e leggerlo. Non il ragionamento contorto, ragionare vuol dire mettere insieme pezzi distinti e tentare una conclusione, no, Gesù ha un'intelligenza d'amore per cui non ragiona, la sua intelligenza è limpida. Allora, la seconda caratteristica per entrare negli ambienti è quello di avere un'intelligenza d'amore. Serena, semplice, limpida e libera da ogni consorteria. Che non giova. Intelligenza d'amore. I ragionamenti ci allontanano, l'intelligenza d'amore si avvicina. Se poi chiedete a mia madre come ha fatto a sapere che suo figlio è caduto, non lo sa dire. Se poi il passo successivo, bisogna andare a cercare uno che ragioni, dopo che ci sia uno intelligente. Poi io vado all'ortopedico, con l'intelligenza non mi guarisce, poi ragiona. Ma il primo passo è l'intelligenza d'amore. Entra nel cuore e ti legge. Donna, nessuno t'ha condannato. Entra nel cuore, ti legge e ti smaschera. E poi tutto il resto viene dopo, tutto. E questa l'abbiamo smarrita. Terzo, il suo aspetto esteriore, la sua intelligenza limpida, semplice, che usa le cose quotidiane, la sua volontà. La sua volontà è senza fiacchezza, con una grande capacità di attenersi ai propositi stabiliti. Si è prefissato una missione e non si lascia distogliere da nulla. Non conosce il Signore gli allentamenti che conosciamo noi, un po' sì, un po' no, un po' vogliamo, un po' non vogliamo, un po' siamo in crisi, un po' torniamo, poi un po' così. Ci siamo in oltrea, ce ne andiamo, poi spuntiamo, poi vogliamo che quando torniamo ci fanno festa, ma festa, si è fatto vedere mai? Festa posso fare. E dice, però bisogna accoglierlo, sì, però anche lui bisogna che sia un po' stabile. Fa come le navi, arriva e parte, bisogna amare, ma l'altro, io ho il dovere d'amare. Ma tu hai il dovere di essere amabile. Scusa, sono due cose che si mettono insieme, no? Il Signore questi tentennamenti non li conosce. Al capitolo 9 di Luca, versetto 51, dice «Si diresse decitamente, camminava davanti a loro, che erano presi da timore ad andarci dietro. Era così sicuro. Era sicuro che guida può avere tutti i limiti, ma non l'indecisione. Un responsabile può avere tutti i peccati, ma non l'indecisione. Perché è pagato per questo. Perché è messo lì per questo. Una volta il vescovo mi dice, tu parla, poi per me quello che dici tu va bene. Si trattava di una decisione che mi riguardava. Quello che dici tu va bene. No, no, dico, no, no, io parlo. Ma poi decide lei. Lei è pagato per questo. Perché devo decidere io, scusa? E decidere tu. Io ho l'obbligo di dirti tutto. Ma la decisione la prendi tu. Ho capito. Tu sei messo lì per questo. Vuoi prendere la decisione con le mie mani? No, no. Poi, buona o cattiva che sia, decidi tu. E io seguo. Il Signore aveva questa capacità di una volontà ferma. Da dove lo vediamo? Lo vediamo dal fatto che è sovranamente libero. Libero soprattutto da quattro cose. Libero dai suoi parenti. Questa è una prima libertà che ci impressiona del Signore, è splendida. E io tento di raccontarvela, poi voi andate voi a leggere al capitolo 3 di San Marco, perché le cose sono andate così. Gesù era tutto casa e sinagoga, casa e bottega, bottega e sinagoga, era un ragazzo per bene, così. Poi a 30 anni, questo ragazzo per bene, gira l'elica e comincia a dire, io sono Dio. E i parenti dicono, ma... è fuori di sé, cioè non è, cioè, povero pazzo, sembrava un ragazzo che prometteva, è andata via la testa. E però che cosa succede? Succede che lui comincia ad andare, va via da Nazareth e comincia ad andare in giro e comincia a fare successo, lo imitano nelle sinagoghe e lo fanno parlare. E allora il parente dice, stai a vedere che questo fa carriera. E allora cosa fanno? Al capitolo 3, versetto 31 di Marco, fanno un'ambasceria e per tentare di aggiustare i pezzi che avevano rotti, prendono sua madre. E allora lo avvisano, dicono, tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori che vogliono farsi amici, questo è il concetto. E Gesù dice, ma neanche per sogno. Neanche per sogno, loro vengono appresso per la carriera, neanche per sogno. No? Chi è mia madre? Sono i miei fratelli. Chi segue la mia parola, ma quale? E noi abbiamo un segno di questo in Atti 1.14, quando, dopo che le cose si sono chiarite, che è finita come è finita, che il Signore è morto in quel modo, e poi è risorto ed è apparso a coloro che avevano il cuore aperto, Maria negli Atti degli Apostoli tenta di mettere insieme il parentato. Erano unanimi con Maria, i fratelli di lui, li mette insieme di nuovo e dice: ora il Signore non ci può dare più niente, però lo dovete amare perché lui è Dio. Evitato ogni pericolo di carriera, accade l'incontro, perché prima lui non si lascia condizionare dai parenti. E non si può evangelizzare se non si è liberi dagli affetti. Se si è ricattabili negli affetti non si può evangelizzare più. Non si può andare negli ambienti se si è legati dagli affetti. Che non vuol dire essere distante, vedremo. Libero dunque dai suoi parenti. Libero di fronte ai capi. Lo vogliono ostacolare nella sua opera di evangelizzazione e Gesù in Giovanni 5 dice: il Padre mio lavora sempre, perciò lavoro sempre anch'io. Basta. E questa la dice lunga sulla libertà che dobbiamo avere anche nei confronti delle leggi dello Stato. Li dobbiamo rispettare, li dobbiamo osservare, ma sempre con quell'animo libero e generoso di chi dice: vabbè, tu passerai, noi saremo ancora qui. Vedete, ogni tanto spuntano delle persone geniali che dicono che la Chiesa sta per morire. Se andate a prendere il giornale di 50 anni, 100 anni fa, no? In pieno comunismo. La Chiesa sta per finire, la Chiesa sta per morire. Poi, muoiono loro, la Chiesa gli fa il funerale e va avanti ancora. Noi siamo qui a portare avanti questa nave da 2000 anni. Perché del Signore? Perché non è nostra? Il cardinale Richelieu diceva: Napoleone maestà, ma noi non riusciamo a distruggerla dal di dentro e ci impegniamo ogni giorno, ci vuole riuscire lei dal di fuori. Capite? Una libertà che bisogna avere nei confronti dei potenti, che non è mai arroganza, che non è mai mancanza di carità, anzi, una libertà. È la libertà di Francesco che se ne va dal sultano e gli dice: io sono venuto ad annunziarti il Vangelo. E l'altro, gli altri non ci avevano neanche provato. Gli altri non ci avevano neanche provato. È la libertà dei santi. Tutti si premurano nella Curia Vaticana di avvertire Sua Santità, Giovanni XXIII, che stava venendo la figlia di Khrushchev, Nikita Khrushchev. E dicono: Santo Padre, parli bene, domani saremo sui giornali, parole misurate, abbiamo a che fare col mostro del comunismo, eccetera, eccetera. Giovanni Paolo II dice, Giovanni XXIII dice: ma spero di essere all'altezza. E poi quando arriva le dice: come si chiama tuo figlio? E quella donna dice: Giovanni. E dice: anch'io mi chiamo Giovanni. E io ho scelto questo nome perché mia mamma era legata a San Giovanni. Mette la mano in tasca e dice: questa è una corona di mia mamma che era legata a San Giovanni, io la do a te e così tu la utilizzi con tuo figlio. Lei era atea, utilizzi con tuo figlio. E questa donna si commuove e dice: sì, noi abbiamo messo Giovanni perché mio padre si chiamava Giovanni. E Giovanni XXIII dice: sì, infatti in Russia ci sono tante cattedrali dedicate a San Giovanni, che era l'apostolo della... un uomo disarmato e libero di fronte ai potenti, perché lui ha altri argomenti. Il 22 di settembre, poi il giorno del compleanno del Papa, Khrushchev, per la prima volta nella storia, mandò un telegramma alla Santa Sede per fare gli auguri al Papa. Sua moglie era tornata dicendo: chissà che di quest'uomo. Tutti timorosi, e lui di fronte ai potenti va lì, annunziando il Vangelo di Gesù. E basta. Ai Sadducei, che erano i veri capi, Gesù dice: voi vi ingannate perché non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. Grande libertà. Quando vengono a dirgli che il re in persona gli vuole parlare, Erode, immaginate che uno entra qui e dice a me o a Don Micino che ci vuole parlare il Presidente della Repubblica, uno si comincia a scusare e a dispensare dai presenti, ma poi se ne va per il Presidente della Repubblica. È il Presidente della Repubblica, a parte che in queste occasioni capitano poche volte, Gesù dice: andate a dire a quella volpe di Erode. Ancora libero, sereno, il Signore dice: questo non mi vuole parlare per aprire il cuore, andate a dire a quella volpe di Erode che io non ci vado. Tale libertà viene riconosciuta dagli avversari, che è il massimo. Maestro, sappiamo che non guardi in faccia nessuno. Tale libertà è riconosciuta dagli avversari, libero dai parenti, dalle pressioni dei parenti affettuose, e libero anche dai potenti. libero, terza libertà, dalle attenzioni affettuose degli amici. Non bisogna avere, quando si avvicina al Signore, non bisogna avere paura di niente nella vita, neanche della morte. Però di una cosa conviene temere un po', quando qualcuno si avvicina e ti dice per il tuo bene, tu cominci a tremare, perché lì ci sono problemi seri. Ci sono problemi seri per il tuo bene, lì, e lì ci sono problemi, ti vuol portare in inganno, ti vuol portare a qualche parte, o sta arrivando una mazzata terribile che ti distrugge, è per il tuo bene, no. E Gesù è libero da questo, quando Pietro afferma la sua divinità, tu sei il Cristo, il figlio di Dio, Gesù dice, beato te Simone, ti ha parlato mio padre. Dice, fa il complimento più grande che ha mai fatto. Tu non l'hai presa questa affermazione dalla carne e dal sangue, ma mio padre ti ha parlato e ti ha detto chi sono io. Poi, un po' più avanti, lui fa la profezia della passione, e Pietro dice, Signore, questo non ti accada mai. Gesù si gira e dice, via da me, Satana. Apprezzava quando c'era da apprezzare, si complimentava quando c'era da complimentare, rimproverava se c'era da rimproverare. Mica ha detto, tu sei quello che hai detto beato, quindi ora che ti sta succedendo? No, no, sei libero. Signore, chiama le cose col suo nome. Quando c'era da lodare, lodava, quando c'era da rimproverare, rimproverava. Perché la giustizia non consiste nel trattare tutti allo stesso modo. La giustizia consiste nel trattare ciascuno come si merita. Scusate. Ti ha insegnato, è esperienza di insegnamento, se c'è una cosa quando gli alunni restano male, è quando tu entri e fai tabula rasa, chi ha studiato o non ha studiato, metti tutti sullo stesso piano e l'altro dice, ma insomma. La giustizia significa trattare come l'altro si merita. Senza trattare mai male. Però trattare come l'altro si merita. Dopo il discorso di Cafarno, quando tutti lo abbandonano, Gesù che è libero dalle pressioni affettuose degli amici non dice, ma insomma tentiamo di aggiustare le cose, ma tu non vieni al consiglio a tanto tempo, ma io t'ascolto, ma io vedo, ma ora vediamo, dice, ma sai io ce l'ho col responsabile, ma ora cambia, ma sai io ce l'ho con questo, ma so che... Gesù dice, volete andarvene anche voi? Volete andarvene anche voi? Io mica qui sto vendendo dasce. Volete andarvene anche voi? Io qui dispenso la vita eterna, io ho a che fare con l'eternità. O siete convinti di questo? E questo è il mistero di quell'espressione di qualche domenica fa quando dice io a loro parlerò sempre in parabole. Perché? Ascoltando non comprendino. Qual è il mistero di questa cosa? È il mistero della libertà. Ti è capitato di certo di aver ascoltato un discorso di una persona che non ti interessava, non hai capito niente, poi ti sei salutato e sei andato via. Aver ascoltato il discorso di una persona che ti interessava e ti amava, non hai capito niente, e poi alla fine gli hai detto, e hai detto, me lo ripeti? Cosa hai fatto tu lì? Hai esercitato la tua libertà nel voler restare. Gesù dice, dietro di me resta chi è capace di dire, che hai detto, me lo ripeti? Cioè chi liberamente mi segue. Non chi viene conquistato dalla metafora. Per questo io parlo in parabole, perché le parabole non si capiscono. Alla fine chi dice, che hai detto, lo dici? Allora questi mi amano. E io mi fermerò da lui e parlerò con lui. Una libertà sovrana nei confronti delle pressioni affettuose. E noi non possiamo evangelizzare gli ambienti senza questa libertà grande del Maestro. Dalle pressioni dei parenti, nei confronti dei potenti, nei confronti delle pressioni affettuose degli amici. Libero, e questa è la quarta e ultima libertà, ma questa è la più difficile, dall'apparenza della virtù. Sapete che San Tommaso d'Aquino ha due problemi. Ha tanti problemi nella Summa Teologica, tenta di risolvere. Poi a un certo punto comincia a frastornarsi per sedare l'aureola ai santi innocenti. Dice, ma non hanno combattuto, come diamo l'aureola? Ma sono martiri, ma non sono martiri, e perché non hanno combattuto? Poi lui fa tutto il discorso. E poi ha un altro problema, se mandare all'inferno chi mostra l'apparenza della virtù. Cioè, chi non avendo la virtù, mostra una virtù apparente. Sarebbe da dirla lunga in questi tempi, dove le cose sono buone o false, le cose sono vere o false, le cose sono buone o cattive a seconda se si sanno o non si sanno. questa è virtù apparente. Cioè, se nessuno sa, tu puoi stare 5 ore su Facebook a fare l'animale di turno, se non lo sa nessuno può andare bene. L'importante è che stasera tu vai alla tua professione ben vestito e tutto a posto. Se per disgrazia si sa, le cose sono andate male. Capite? Questa è una cosa seria. Gesù è libero dalla virtù apparente, non ha preoccupazioni di farsi vedere virtuoso. Tanto è vero che lo prendono per un magione e un ubriaco. E lui non se ne fa un problema. Applica a se stesso quello che dice ai discepoli. Guai quando tutti diranno bene di voi. Gesù non ha nessuna difficoltà. In questa virtù apparente non ha orrore per il denaro. Sta cosa mi impressiona sempre. Quando non si parla nella Chiesa del denaro, perché dice noi dobbiamo essere distaccati, ma vedi che chi non ne parla mai è il ricco. Il povero se lo sogna il denaro ogni giorno, perché non sa come andare avanti la baracca. E questa è una virtù apparente. Chi non ne parla mai è il ricco. Se è ricco sfondato non lo tocca neanche, perché tanto tutti gli fanno credito. E il povero appena entra gli dicono, ma tu hai da pagare. E il povero pensa sempre al denaro. Questa è una povertà sciocca. Gesù non ha orrore del denaro, fa anche un miracolo per recuperare qualche lira. Quando prende il pesce gli dice, prendi lì la moneta e paghi i tributi a Cesare. E ha istituito, dico io, l'istituto del sostentamento del clero, perché c'erano alcune donne che andavano appresso con i loro beni, senza fare come la comunità di Gerusalemme che li ha venduti tutti, cioè ha venduto il capitale e il patrimonio, poi Paolo ha dovuto fare la colletta. Ma invece queste donne non vendevano il patrimonio, con il risultato aiutavano l'evangelizzazione di Gesù. Gesù non ha orrore del denaro, anzi, lo tratta per quello che è, strumento. Il vero povero è questo, è il ricco che non parla mai del denaro. Il povero, vedete, non ostenta neanche la povertà rituale. Sono i figli dei ricchi che si mettono i pantaloni strappati. Il povero ha una camicia, la lava sempre, perché è preoccupato che un giorno forse non ce l'avrà. Gli altri invece della povertà hanno fatto la moda. Stravagante, almeno. No, Gesù no, Gesù è mangione, beone, sta con i pubblicani, sta con le prostitute, e poi dicono che parla del denaro, ha qualcuno che lo sostiene con i soldi. Lui non ha bisogno di una virtù apparente, lui la virtù ce l'ha. Da quanto detto, cioè dalla sua volontà, possiamo trarre un'altra dimensione di evangelizzazione degli ambienti. Una dimensione a triplice suono. Primo è la stabilità. No, non si evangelizza senza stabilità. La stabilità è autenticità. Quando Gesù dice che la casa è fondata sulla roccia, vuol dire che è una casa autentica. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi. C'è bisogno di una stabilità, di un'autenticità. Vedete, il mondo che sta per affondare non è che cerca compagni per andare giù. Cerca punti d'appiglio per restare su. L'uomo che vede se stesso inghiottito dal mare non è che cerca altri che sono inghiottiti. No, cerca un appiglio per restare a galla. E l'appiglio deve essere per forza stabile, se no non è tale. Dobbiamo recuperare questa dimensione bella dell'autenticità, della stabilità, che poi è fedeltà, che poi è essere lì al suo posto. C'è una canzone, non ascolto molto, ma c'è una canzone di Marco Masini, di un amico prete che poi è morto sull'Adamello. A un certo punto dice, io ti piango e ti ho voluto bene, no perché avevo la fede, questa la sto ancora cercando. Io ti piango perché so che le domeniche sere tu eri là. Io venivo e non venivo, ma tu eri là. Stabilità. Tu c'eri sempre. Questo è conforto del cuore. Sapere che l'altro c'è. Gli ambienti si evangelizzano con questa fedeltà grande. Tetragona. Gli ambienti si evangelizzano con una libertà grande, che non è fare quello che si vuole, ma avere il criterio per fare quello che si vuole. La libertà non è fare quello che ti piace, ma avere il criterio per fare quello che ti pare piace. Cioè saper discernere, perché se tu per fare quello che ti pare piace ti vai a distruggere, questa non è libertà, ma se sai scegliere ciò che non ti distrugge, questa è libertà. Signore, a questa grande libertà, a questa grande autenticità. E la terza, il triplice suono, a questo amore viscerale, viscerale per la verità. Per la verità, per cui non teme nessuno, non teme nulla. Ora sapete, se qualcuno vi deve dire che un'idea è falsa, non è che fa il ragionamento. Ora si dice che è vecchia, è sorpassata. Se siamo in ambiente ecclesiale vi dicono è preconciliare. Io rispondo sempre, siamo in due, anche Gesù era prima del concilio. No, siamo due, lui e io, preconciliare tutti e due siamo. No, se vi dicono che è vecchia, come se le idee devono essere come le uova per essere buone e fresche di giornata. No, un'idea, se è vera, era vera 1000 anni fa, è vera oggi, sarà vera tra 3000 anni. Se è falsa, era falsa 2000 anni fa, è falsa oggi, sarà sempre falsa. Non fatevi portare in questo campo. Non è che le cose nuove sono buone e vere e le cose vecchie e antiche sono false. No, una cosa o è falsa o è vera. Può essere più o meno adatta alla lettura del tempo, però non è che ha a che fare con la verità. E Gesù ha questo amore grande per la verità. E per questo lui dice sempre non di dire la verità. Non c'è scritto mai nel Vangelo dire la verità. Nel Vangelo c'è sempre scritto di fare la verità, che è qualcosa un po' di più grande e anche di più compromettente. Il quarto, siamo al penultimo, anche perché l'ultimo è una battuta. No, ecco, non posso perdere l'aereo. Sì. Il quarto punto in 5 minuti. No, non posso perdere lei. Il quarto e ultimo aspetto. La sua affettività e i suoi sentimenti. Capita spesso che chi è così risoluto e libero nel raggiungere i propri obiettivi diventa insensibile. Non così con Gesù. Gesù ha chiara la meta, Gesù è libero ma non è insensibile. È capace di arrabbiarsi, per esempio. Quando guarisce di sabato l'uomo dalla mano rattrappita, i nemici lo avevano messo davanti per vedere se lo guariva, così esercitava la medicina di sabato, che era proibito. Lui, girando lo sguardo attorno, dice il testo greco, metorges, con rabbia, disse a quell'uomo, mettiti nel mezzo, e lo guarì. È capace di far muovere dentro di sé i sentimenti più forti quando vede strumentalizzata la debolezza, la povertà e la miseria ad altri fini. È capace di emozionarsi. Quando vede i due ciechi di Gerico si commosse. Quando vide la mamma piangere l'unico figlio morto si commosse. Quando vede che la folla è senza mangiare si commosse. È capace di commozione. Capace di profondi sentimenti di amicizia. Chiama amici i 12 apostoli. Si preoccupa quando li trova stanchi. E qui originale il maestro, non ha più tutte queste stupidaggini nostre, ma lui ha 12 amici, però 3 li vuole più bene. E uno di questi addirittura lo ama, ma non di nascosto, sapete, di fronte a tutti. Addirittura ad uno è capace di dirgli, ma tu mi ami più degli altri. Pietro dice, ma ciò sono cose riservate. No, dillo qua, tu mi ami più degli altri. Questo profondo sentimento dell'amicizia, che non vuol dire mettere tutti sullo stesso piano, ma modulare il cuore, senza farlo catturare. Sii amici per questo. È grande amico della famiglia di Betania, lo dicevamo stamattina, è particolarmente amico dei bambini. I suoi sentimenti traspaiono anche dalla particolare gentilezza nei confronti delle donne. Si rifiuta di lapidare l'adultera. Ma no, perché non era giusto lapidarla, attenti. O commenta bene Sant'Agostino. Ma perché la legge prevedeva che se c'è un peccato che non si può fare da soli, questo è l'adulterio. E la legge prevedeva che andava portato lì anche l'uomo. Il Levitico diceva così. L'uomo non fu portato e Gesù dice, allora non lapidiamo neanche lei, basta. Ma è chiaro, cioè, se la legge la dovete applicare bene. Altrimenti non si applica. Quindi io non sono venuto a cancellare la legge di Mosè, la lapidazione se c'era resti, ne prendo occasione per attivare la misericordia, però sapete che così non si applica la legge. Questo è legge di persona. Nella casa di Simone il fariseo, la scena è imbarazzante. Pensate, l'arcivescovo di Milano, oppure Don Micino, io, diamo un pranzo, invitiamo anche il sindaco, invitiamo il prefetto, a un certo punto dalla porta entra una donna, che tutti sanno chi è, e comincia a fare complimenti all'arcivescovo. È imbarazzante. Lui dice, no, fatelo venire, non c'è problema. Le bacia i piedi, le asciuga, lava con le sue lacrime, le asciuga con i capelli. Gesù ha un animo di una gentilezza squisita. A Giuda, che voleva rimproverare la donna perché ha spezzato il vaso, lui rimprovera Giuda e gli dice, lasciala stare. Non ha ritegno nel mostrarsi sconvolto o contento. Scoppia in pianto davanti alla morte di Lazzaro. Sapete che i padri dovevano giustificare questa cosa e dicevano, ma lui non ha sentimenti, non ha passioni, perché se ha passioni ha peccato. E quindi la pataglia, cioè l'assenza di passione è la salvezza, lui non ha passione. E allora Sant'Ambrogio dice, ma come ha pianto sull'altro, se non ha passione? E dice, lo dico io come ha pianto. Ha pianto pensando che povero Lazzaro doveva morire per la seconda volta. Questa è la sua passione. No, senza questi giri, il Signore ha pianto perché sapeva piangere, perché... se era sconvolto lo mostrava, e poi se era contento esulta quando i discepoli tornano vittoriosi. Piange su Gerusalemme, ma è uomo di compagnia quando è imitato da scribi, farisei, dai buontemponi, dai pubblicani che erano dei buontemponi. Lui non disdegna di andarci, è un uomo di compagnia, sa stare con gli altri. Allora evangelizzare gli ambienti significa anche coinvolgere affettività e sentimenti, non essere burocrati del sacro. Infine, per concludere, nessuno, e l'accenno soltanto al quinto punto che non posso sviluppare, ma nessuno ha mai affermato che Dio è Padre come lo ha fatto Lui. Dopo la risurrezione arriva alla pignoleria. A Maddalena, che lo vuole trattenere, poteva dire, io vado al Padre nostro. No, Padre mio e Padre vostro. Egli si è sempre dichiarato Figlio unigenito del Padre. La sua originalità sta qui. Sapete che gli ortodossi ci dicono, avete alterato la fede, perché avete, con una virgola avete alterato la fede. Noi diciamo, credo in Dio, Padre onnipotente, credo. Dice, il problema non è credere in Dio, il problema è credere in Dio Padre, virgola, creatore del cielo e della terra. E a Sant'Agostino, al quale dicevano, ma nell'Antico Testamento Dio puniva, nel Nuovo Testamento Dio è misericordia, Agostino disse, no, meglio avere un padre autoritario piuttosto che un padre inetto. Gesù non è venuto a darci un padre di misericordia, è venuto a darci l'Onnipotente dell'Antico Testamento come padre. E questa è la grande garanzia della nostra vita, questa è la grande certezza. E ci ha squarciato nella sua originalità quest'uomo grande, Dio amabile, uomo amabile, Dio adorabile, ci ha squarciato il velo e ci ha fatto vedere, carissimi, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo quando evangelizziamo, quando siamo qui, e chiudo, non dobbiamo mai dimenticarlo, ci ha squarciato il velo del Tempio, ci ha squarciato il velo, ci ha fatto vedere la Gerusalemme celeste, noi siamo sempre dalla parte della maggioranza. Quando vi dicono che i cristiani cattolici siamo una minoranza, no. Oppure non credete più agli angeli, ai santi, ai cherubini, ai serafini, ai fratelli defunti. È un discorso serio, fratelli. Dice l'Apocalisse, una moltitudine che nessuno poteva contare. Le cose non stanno così. La minoranza sono i pochi uomini che non credono, assediati dalla dolce pressione d'amore della maggioranza, visibile e invisibile, nel tentativo di portarli a Dio. Perché noi soffriamo nel vedere che il mondo non si divide tra credenti e non credenti, ma tra credenti e creduloni. E questa è la tristezza. Chi non crede in Dio, crede in tutto. Crede nei titoli di giornale, nelle creme di bellezza, nei maghi che godono di buona salute delle promesse elettorali. Chi non crede in Dio crede in tutto. E noi se andiamo agli altri è perché abbiamo scoperto che il nostro Gesù è un Dio amabile. Quest'uomo suscita solo amore così e ciascuno di noi dice io voglio essere come lui. Ma anche un Dio adorabile che ci ha svelato la pienezza della vita. Grazie.
Thank you.